Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. La Svizzera vuole aderire al sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali. Per il Consiglio federale far parte della rete elettronica ECRIS aumenterebbe la sicurezza del paese. Oggi le richieste all'UE avvengono via posta. A Lugano si è aperto il processo a carico di un 53enne accusato di tentato e ripetuto omicidio intenzionale nei confronti della moglie dalla quale si era separato. FFS, più passeggeri, conti in crescita e puntualità 94,1%, bilancio positivo per le ferrovie federali nei primi sei mesi dell'anno. Un alto funzionario statunitense a Mosca, non succedeva dal 2021 nessuna conferma ufficiale del viaggio del capo della CIA per il Wall Street Journal, una dimostrazione di forza da parte di Washington. Vietati a Gaza gli aquiloni, Israele teme che vengano usati da Hamas per fini militari, Washington appoggia il divieto ma non le Nazioni Unite, che denunciano un'infanzia privata da uno dei giochi, dai pochi giochi a disposizione. La Svizzera dunque avvierà negoziati con la Commissione europea per aderire a ECRIS, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, stando al quale l'accesso alla banca dati migliorerebbe il lavoro delle autorità di perseguimento penale. Resterebbe però esclusa la sua consultazione sistematica al di fuori di quest'ambito. Gianpaolo Driussi da Berna.
Se n'era iniziato a parlare una decina d'anni fa in seguito a due iniziative cantonali ticinesi depositate a Berna per la richiesta del casellario giudiziale ai cittadini UE in sede di domanda di dimora. Nell'impossibilità di procedere sistematicamente in questa direzione, perché contrari all'accordo sulla libera circolazione, l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari, ECRIS, si diceva, avrebbe potuto costituire un'alternativa. Nel frattempo è successo che le due iniziative si sono arenate, anche se il Parlamento federale non le ha ancora ufficialmente stralciate, proprio in attesa di saperne di più su questa banca dati, che il Ticino ha continuato a chiedere autonomamente il casellario e che da pochi giorni lo fanno anche i grigioni per Mesolcina e Calanca. La pista ECRIS non è però mai stata abbandonata, anzi, tant'è che il Consiglio federale, dapprima su spinta di un postulato dell'allora consigliere nazionale del Centro Marco Romano e di recente di una mozione dell'UDC Marco Chiesa, è tornato a occuparsi della questione casellari, arrivando alla conclusione che aderire a ECRIS è buona cosa, soprattutto per tribunali e inquirenti, anche perché, dice, gli scambi in quest'ambito avvengono ancora via posta. Oggi l'esecutivo comunica l'avvio di negoziati per l'adesione con la Commissione europea, ma con un'importante precisazione. Le informazioni ECRIS, afferma, possono sì essere utilizzate nel settore della migrazione, ma uno scambio sistematico al di fuori del diritto penale resta escluso.
Dal 2 novembre sarà disponibile la nuova carta d'identità biometrica, come il passaporto biometrico. Avrà un microchip con un'immagine del viso e due impronte digitali per una maggiore protezione contro gli abusi. La tassa d'emissione resta invariata. Sarà ancora possibile ottenere una carta d'identità non biometrica, valida però solo in Svizzera come documento d'identità. Per viaggiare all'interno dell'UE sarà invece necessaria la versione biometrica. Le carte d'identità attuali e rilasciate prima del 2 novembre potranno continuare a essere utilizzate per viaggiare nell'UE fino alla loro scadenza. Si è aperto oggi a Lugano il processo contro un 53enne italiano residente in Ticino da 30 anni accusato di una serie di reati, tra cui il tentato e ripetuto omicidio intenzionale, lesioni semplici, ripetuta coazione e minaccia. Il contesto è quello di una separazione conflittuale dalla moglie, sfociata il 22 settembre dell'anno scorso in una violenta colluttazione. I dettagli con Luca Berti.
Una violenta colluttazione in un parcheggio di Gravesano, terminata peraltro con l'accoltellamento dell'imputato da parte del cognato. Imputato che avrebbe però a sua volta preso a pugni, calci e bastonate l'altro uomo, procurandogli fratture al volto. L'uomo è quindi accusato, tra l'altro, di tentato omicidio intenzionale ripetuto. Il 52enne era arrivato al parcheggio dopo aver tracciato l'ex moglie con un GPS nascosto in macchina, un dispositivo che faceva parte di una sorveglianza nascosta che aveva avviato in casa da quasi un anno e mezzo tramite microspie. Volevo la verità, volevo sapere se stesse con l'amante, ha detto l'imputato più volte in aula. Così anche quel 22 settembre sera, arrivato al parcheggio però, oltre all'ex coniuge e al nuovo compagno di lei, aveva trovato anche il cognato che, secondo lui, lo avrebbe aggredito. Stando all'accusa sostenuta dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, l'accusato si sarebbe però invece scagliato subito sul nuovo compagno dell'ex moglie, sferrandogli 6-7 pugni prima di cadere a terra. Si era poi recato in auto prendendo un bastone. «L'ho fatto perché temevo che anche lui prendesse qualcosa per picchiarmi e volevo difendermi», ha spiegato alla corte l'imputato, corte presieduta dalla giudice Amos Pagnamenta. Il nuovo compagno invece era fuggito in auto, mentre il 52enne si era trovato di fronte al cognato, che avrebbe colpito con pugni, calci e 2 bastonate al volto. Bastone che l'accusato nega invece di aver usato. «Era mio cognato, non l'avrei mai fatto». Di certo lo scontro è terminato con 3 coltellate inflitte all'accusato dal cognato. Per l'imputato la procuratrice chiederà una pena non inferiore ai 5 anni, la vicenda del cognato è ancora aperta.
Sempre nella Svizzera italiana, la professoressa Gabriela Eisenring è la nuova rettrice della Facoltà di Teologia di Lugano e prende il posto di René Roux, in carica per 12 anni. Professoressa di diritto canonico matrimoniale della famiglia, Gabriela Eisenring ha svolto la sua formazione accademica a Zurigo, Roma e Salisburgo. Dal 2012 insegna a Lugano, attualmente copre anche il ruolo di giudice del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Coira. La nomina rettrice è stata decretata dall'amministratore apostolico Monsignor Alain de Remy dopo un preavviso favorevole del Consiglio di Facoltà e della Santa Sede. È un primo semestre 2026 positivo quello che le Ferrovie Federali Svizzere hanno presentato questa mattina a Zurigo. In media sono stati trasportati 1.450.000 persone al giorno, vale a dire il 4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in crescita pure l'utile che ha raggiunto i 126 milioni di franchi, un risultato da ricondurre oltre all'aumento dei viaggiatori anche a un miglioramento nel traffico merci. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Il trasporto merci, per la prima volta dopo molti anni, ha chiuso il primo semestre con un sostanziale pareggio, un risultato da ricondurre soprattutto al traffico internazionale, dove è stato registrato un andamento positivo.
In der Schweiz waren die Mengen rückläufig.
Il trasporto di merci in Svizzera, ha sottolineato il responsabile finanze Franz Steger, ha per contro registrato un leggero calo. Considerato il ruolo fondamentale per l'approvvigionamento interno e per un trasporto rispettoso del clima, FFS Cargo Svizzera dal 1 gennaio del 2027 sarà integrata completamente nelle FFS, concludendo così l'operazione avviata 3 anni fa.
Wir werden weiterhin separat ein
I risultati, ha precisato il presidente del consiglio d'amministrazione André Wies, rimarranno però separati. Il gruppo Cargo Internazionale rimarrà invece indipendente, una scelta legata al differente tipo di partner ed azionisti. Traffico internazionale sul quale si punta anche per quanto riguarda i viaggiatori, in crescita, un'offerta alla quale si sta lavorando, ha ricordato il direttore Vincent Ducrot.
Abbiamo una buona soluzione per Bruxelles.
Per il collegamento con Bruxelles, ad esempio, è stata trovata una buona soluzione. Per altre destinazioni sono in corso trattative, le premesse sembrano buone. Così come buono viene considerato il traffico interno. Se da un lato il numero degli abbonamenti generali è rimasto costante attorno alle 419.000 unità, nel primo semestre del 2026 è cresciuto il numero degli abbonamenti metà prezzo in circolazione, oltre 3 milioni e mezzo, vale a dire il 3,2% in più rispetto al primo semestre del 2025. Si conferma inoltre il trend dell'aumento dei viaggiatori nel tempo libero.
Was wir auch feststellen, die Großanlässe werden immer mehr.
In particolare abbiamo notato che sempre più persone si recano anche alle grandi manifestazioni come concerti o esposizioni in treno e non solo a livello regionale. Questo è un importante cambiamento di abitudini, ha sottolineato ancora Ducrot. Notizie positive, ma al netto la situazione finanziaria delle FFS rimane tesa. Per far fronte al crescente fabbisogno di investimenti per, tra i vari, il rinnovo delle flotte e l'ampliamento della rete, servirebbe un utile annuo di circa 500 milioni di franchi, risultato dal quale si ancora lontani.
Nei primi sei mesi dell'anno Raiffeisen Svizzera ha visto crescere il suo utile di quasi il 20% rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente. Particolarmente interessante il fatto che la seconda banca svizzera sia solida dal punto di vista del capitale. Fondi propri ben al di sopra dei minimi legali richiesti per una banca di importanza sistemica. Nel 2027 tuttavia è prevista la soppressione di 180 posti di lavoro su un totale di 11.000. E sempre in ambito economico, nel secondo trimestre dell'anno il rischio di bolla immobiliare in Svizzera si è leggermente attenuato ed è la prima volta da 3 anni a questa parte. A dirlo l'indice di Money Park, il principale specialista indipendente in ipoteche e immobili. I dettagli da Marzio Minoli.
Money Park pubblica un indice trimestrale per misurare lo stato di salute del mercato immobiliare. Su una scala da 1 a 6 nel secondo trimestre, questo indice si colloca a 3,5 punti in leggera discesa rispetto al trimestre precedente, cosa che non succedeva da 3 anni. Secondo i parametri di Money Park, il barometro indica un rischio medio di bolla immobiliare. In precedenza si parlava di rischio leggermente accresciuto. Tra le cause di questo raffreddamento, il fatto che i prezzi sono cresciuti, ma in modo meno marcato, sempre rimanendo in un contesto nel quale la domanda rimane sostenuta anche dal basso livello dei tassi di interesse. Gli esperti di Money Mark si aspettano che questa situazione rimarrà tale per qualche tempo, quindi nessuna correzione generalizzata dei prezzi, e questo a causa della disponibilità a pagare accompagnata da un'offerta limitata. Sarà però determinante verificare se il calo dell'immigrazione frenerà la domanda e se l'aumento dell'attività edilizia a livello regionale creerà effettivamente una maggiore offerta. Il mercato dunque dovrebbe rimanere solido, ma diventare più selettivo. A contare saranno pochi fattori, ma determinanti: la posizione, la qualità dell'immobile e la struttura del finanziamento, ovvero quanto sarà il grado di indebitamento sostenibile per chi vorrà acquistare un immobile.
All'estero adesso non è ancora chiaro quanto siano gravi le inondazioni che hanno travolto alcuni villaggi nell'area di Rasuva, nel centro nord del Nepal, al confine con la regione himalayana del Tibet. Le prime informazioni parlano di almeno 8 morti, ma come spesso succede in questi casi bisogna attendere ore se non giorni per capire quante persone siano rimaste coinvolte. All'origine del disastro ci sarebbe lo scioglimento della neve che ha improvvisamente ingrossato uno dei principali fiumi che scorre tra i due paesi nell'area. Già l'anno scorso erano avvenuti episodi simili. Ed è avvolto nel mistero il viaggio lampo, durato solo 4 ore, di John Ratcliffe, il capo della CIA, volato ieri a Mosca. Washington non commenta e anche da parte del Cremlino le bocche restano cucite. Sono i media soprattutto americani, a mettere sul tavolo delle ipotesi. Chiara Savi.
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ieri cadeva dalle nuvole. Non era a conoscenza di alcun aereo americano atterrato, tantomeno di una delegazione americana presente in territorio russo. Ma a confermarne l'arrivo ci hanno pensato un sito che monitora i voli in giro per il mondo, i social con immagini di un corteo diplomatico di auto che ha attraversato Mosca e le autorità ucraine. Washington ha chiesto di non compiere operazioni militari perché una delegazione di alto livello si sarebbe recata a Mosca. Come hanno scoperto alcuni media americani, si trattava di John Ratcliffe, ovvero il capo della CIA, uomo di fiducia di Donald Trump. Riguardo a cosa sia andato a fare e chi abbia incontrato è però un mistero. La BBC fa notare che i colloqui di persona tra alti funzionari americani e russi sono rari e che Washington non invia rappresentanti importanti a Mosca. L'ultimo viaggio del suo predecessore è stato nel 2021, se non c'è qualcosa d'urgente da trattare. si specula possano centrare le sanzioni americane annunciate 2 giorni fa contro chi commercia con l'Iran. La vicinanza strategica tra Teheran e il Cremlino è nota. Si parla anche di uno scambio di prigionieri tra i due paesi o, e questo lo afferma il Wall Street Journal, Washington ha fretta di avvertire Mosca. Secondo nuove fonti di intelligence statunitensi, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe tentare di mettere alla prova la resistenza della NATO con un attacco limitato contro un paese membro, uno scenario che l'amministrazione Trump, a corto di missili per la contraerea, vorrebbe evitare ad ogni costo.
In Medio Oriente, ora nella Cisgiordania occupata, solo la scorsa settimana sono stati registrati 470 attacchi da parte di coloni contro abitanti palestinesi. Sono i numeri resi pubblici dall'Autorità Nazionale Palestinese, che continua a denunciare gravi episodi di violenza da parte degli ultraortodossi senza l'intervento dell'esercito israeliano. A Gaza, invece, il Ministero della Difesa dello Stato ebraico ha vietato un gioco. Il far volare gli aquiloni. Ne parliamo quindi con Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione. Michele, per quale motivo gli aquiloni vengono visti da Israele come una potenziale minaccia, quindi da abolire?
Beh, in effetti le autorità israeliane hanno preso molto sul serio l'arrivo degli aquiloni da Gaza, una quindicina appunto in territorio israeliano. Il premier Netanyahu ed il ministro della difesa Katz hanno addirittura minacciato nuovi pesanti bombardamenti, non solo, ma anche di cacciare via i civili palestinesi che vivono nelle zone da dove appunto arrivano gli aquiloni. Il motivo ufficiale sarebbe che questo gioco per bambini verrebbe in realtà usato da Hamas per testare le difese israeliane, come è avvenuto tra il 2018 e il 2021. In quel caso però aquiloni e palloncini portavano con sé piccole cariche di esplosivo e materiale infiammabile e provocarono incendi e danni. In questo caso sono solo degli aquiloni e, come sottolineano i palestinesi, servono ai bambini per distrarsi, bambini che tra l'altro vivono in una situazione molto difficile in una Gaza ridotta in macerie e detriti. Hamas da parte sua nega di usare questi aquiloni a scopo militare ed il Consiglio della Pace per Gaza di Donald Trump ha dato ragione a Israele chiedendo la fine di questi lanci o presunti tali di aquiloni. Ben diverso è il giudizio delle Nazioni Unite, che hanno stigmatizzato le minacce israeliane per questo gioco di bambini che non presenta, almeno per ora, alcun pericolo, ma naturalmente pesa in tutta questa situazione anche la campagna elettorale israeliana. E poi ci sono i timori delle comunità israeliane adiacenti a Gaza, che ricordano che il 7 ottobre 2023 fu proprio preceduto da questi lanci di palloncini e aquiloni.
E questo era Michele Giorgio sul divieto di usare gli aquiloni a Gaza. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove è aumentata la mortalità a causa dell'epidemia di Ebola. I decessi appunto aumentano di settimana in settimana, sono ormai più di 2.500. Si tratta dell'ondata più letale di Ebola delle 17 che ha conosciuto il paese. Ci aggiorna innanzitutto il collaboratore dall'Africa, Freddy del Curatolo.
L'epidemia di Ebola e del terribile ceppo Bundibugyo, responsabile della morte di un contagiato su due nella Repubblica Democratica del Congo, non solo non si arresta, ma avanza in maniera inquietante. Nei giorni scorsi, Medici Senza Frontiere, dalla regione di Ituri, l'epicentro del virus che ormai ha invaso altre 5 regioni del paese, ha lanciato un nuovo allarme, parlando di un decesso ogni mezz'ora. Tutto questo mentre il governo congolese ha iniziato la somministrazione di un vaccino fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui efficacia è però comprovata per altri ceppi del virus, non per il Bundibugyo. Intanto, stanti le difficili condizioni in cui operano medici e volontari, le Nazioni Unite sono preoccupate per la tenuta del sistema sanitario locale, denunciando non solo le agitazioni sindacali della categoria, ma anche episodi di aggressioni della popolazione nei loro confronti.
Freddy Del Curatolo ha anche raggiunto al telefono la responsabile medica per la risposta all'Ebola di Medici Senza Frontiere, Martina Marchiò, che si trova proprio nella provincia Ituri, nel nord del paese. Gli ha chiesto il motivo di questo aumento della mortalità per Ebola nelle ultime settimane.
Sono ormai più di 5.000 i casi e la situazione è molto difficile, perché non stiamo affrontando soltanto un'epidemia, ma un'epidemia dentro un contesto di conflitto, di spostamenti continui della popolazione e di sistemi sanitari già estremamente fragili. La difficoltà principale oggi è proprio quella di arrivare rapidamente alle persone, questo a causa delle distanze, delle strade difficili, dell'insicurezza, e quindi i casi vengono identificati con difficoltà. E spesso è complesso seguire i contatti e interrompere le catene di trasmissione. E poi c'è una difficoltà molto concreta, che è proprio quella di poter curare i pazienti a 360 gradi. Questo richiede personale, richiede mezzi, richiede acqua, richiede energia, richiede laboratori, dispositivi di protezione e possibilità di trasferimento dei pazienti. Molte persone, poi ovviamente è importante considerarlo, arrivano tardi, vengono intercettate tardi oppure muoiono prima di raggiungere un centro sanitario, e questo significa che una parte della trasmissione può rimanere invisibile.
Ecco, una speranza in questi giorni è data dall'arrivo di un vaccino. È già possibile utilizzarlo, e quante probabilità ci sono che possa essere efficace per il ceppo bundibugio?
Il vaccino è arrivato in Repubblica Democratica del Congo e che verrà somministrato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'OMS, e il vaccino Ervebo, che era stato sviluppato per l'Ebola virus, quindi non per il virus bundibugio. Ci sono evidenze che dopo la somministrazione chi si ammalerà in maniera più lieve.
Sappiamo che per voi operatori, ma soprattutto per i medici e il personale sanitario locale delle regioni della Repubblica Democratica del Congo in cui è presente il virus, non è facile lavorare in quelle condizioni. Vi trovate spesso a interagire con loro, e quali sono i loro problemi?
Medici Senza Frontiere lavora nei centri di trattamento per Ebola, ma anche nelle varie comunità, sempre in collaborazione con il personale locale congolese. E il personale sanitario ovviamente chiede di poter lavorare in sicurezza, con le protezioni adeguate, e di poter essere riconosciuto per il proprio impegno e per il proprio lavoro. Intorno a me, nel progetto in cui lavoro, ci sono persone molto motivate che davvero stanno cercando di fare del proprio meglio per contribuire ad arrestare questa epidemia che ancora purtroppo non ha fine.
Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere, e con questo è proprio tutto. Grazie e buon pomeriggio.